Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. E oggi affronteremo un argomento estremamente interessante un po' per tutti. Vedremo se riusciremo, diciamo, ad entrare nel vivo della discussione e coinvolgere noi stessi e nello stesso tempo i nostri ascoltatori. È una sfida che facciamo, diciamo, di natura psicologica ma anche di natura tecnico-scientifica. Vedremo se saremo in grado di arrivare, diciamo, a una conclusione che interessi un po' tutti. Ecco, a 94 anni è l'età che io sto per raggiungere, è abbastanza, diciamo, interessante, perché ho avuto modo di vedere tantissime cose, belle e meno belle, no? E l'età mi porta a soffrire un po' di insonnia, e nel corso del sonno di fissare la mia attenzione su dei punti, quasi quella fissazione che non è patologica proprio nel vero senso della parola, però che disturba, e tu pensi sempre una cosa che è un po' malinconica, che è un po', diciamo così, disturba la serenità di chi cerca di prendere sonno, no? E di riposare, e di meritato, del meritato riposo. E allora, in questa situazione, io ho avuto a un certo momento la fortuna che io stesso ho incominciato a criticarmi e dialogare con me stesso. E mi sono detto: ma senti un po', tu che stai qui, io non ti commisero nel modo più assoluto, soprattutto per quel, diciamo, quella sofferenza che tu hai, no? Nel vederti ridotto alla vista. E so che tu hai una maculopatia che ti impedisce di vedere e di riconoscere le persone a un metro e mezzo di distanza. Certo, è triste, magari li incontri per la strada, questi amici ti salutano amichevolmente, con gioia di rivederti dopo un po' di tempo che vi eravate, diciamo così, lasciati, diciamo, per ragioni anche di lavoro, per ragioni di impegni vari, no? E, diciamo, ti trovi nelle condizioni, diciamo, di non essere assolutamente commisolato da me, soprattutto quando io ti scorgo con le spalle appesantite dall'età, da queste riflessioni strane che tu stai facendo, e, diciamo, io ti devo dire: guarda, tu non stai a pensare sempre a queste cose, pensa a quando io ti vedo, come ti vedo in questo momento, orgoglioso nei momenti in cui tu facevi delle cose importanti e avevi dei bei riconoscimenti, alcuni, diciamo, anche di grande valore, che molta gente importante, diciamo, avrebbe o ha desiderato di avere, come un riconoscimento del Ministro della Sanità per i bei lavori che tu avevi fatto, soprattutto nelle valli varesine, nel recupero delle terre abbandonate con le capre, con le pecore. Pensa un po' di ritrovarti con i tuoi amici pastori di capre quando ti danno quel bel riconoscimento della targa, i pastori di capre, all'amico Livio per i lavori, bim bum bam, tutta una serie di belle parole che qualche volta ti mettevano anche in imbarazzo. Ricordati con orgoglio di queste cose e gioisci di quelle di queste cose, e lascia stare a pensare a questa maculopatia, allo scotoma, all'introduzione vitrea e roba così. Pensa assieme alla Cimolino un altro giorno di queste cose, lasciale dire a lei e vedremo, diciamo, Diciamo, se avrà anche lei piacere di ricordarlo, io penso di no. Lei, diciamo, uscirà da questo discorso e affronterà che cosa? Affronterà quei bei discorsi della natura che sta preparando adesso su... Come li chiamate quelli che faremo assieme con
incontri
le altre?
Incontri per orti urbani e verde.
Ecco, sugli orti urbani, andare a parlare con i nonni e i nipoti sugli orti urbani, sul ruolo dell'albero e dell'acqua. Che cosa c'entra l'acqua e l'albero? L'acqua e il cespuglio, l'alba e l'erba, l'acqua e l'erba. Sono cose che danno corpo alla vita e che purtroppo la gente non conosce, di ricordare l'ambiente in cui si vive, di rispettare l'acqua non solo come bevanda ma come espressione di vita. L'acqua, e all'acqua dipende un po' tutto. Parleremo di queste cose, ne parleremo anche oggi magari, ricordando quella bella immagine che abbiamo disegnato noi, dove si vede l'albero con il cespuglio e tutto quello che c'è sotto. Come l'albero riesce a mettere attraverso l'acqua in rapporto il sottosuolo, il più oscuro possibile, il più vivo possibile, con tutti i microrganismi che ci sono, con gli uccelli del cielo, con le api e con tutto quello che c'è attorno. Questa comunione di sottosuolo e cielo, sole e buio, messo in rapporto proprio dall'albero, dall'ape, dall'acqua. Ne parleremo di questo, ma io voglio ancora dire di tutte quelle cose, diciamo, che ci sono nel tuo bagaglio del ricordo e che tu durante l'insonnia trascuri e vai a cercare, diciamo, le cose che sono, diciamo, le meno belle, per portarti ad un sonno ricco di sogni belli, no, e fantasiosi. Che cosa ne dici?
Beh, ci sta trasportando attraverso una serie di cose e soprattutto una serie di immagini. Siamo di fronte al preaddormentamento, quando si comincia a pensare a fare il bilancio, quando la sera ci si mette a letto e si comincia a pensare cosa ho fatto oggi, cosa dovrò fare domani. Qua pensiamo che è un po' il bagaglio di tutte le ansie delle persone, perché quando ti volgi più verso il futuro cominci a dire domani devo fare questo, pagare la bolletta, andare a portare questo in negozio, riparare questa cosa, eccetera, eccetera, al che cominci a pensare che tutte queste cose saranno importanti. Ma naturalmente poi ti chiedi, ma riuscirò a farle? E questo naturalmente porta ad un'ansia della persona verso quel determinato atto, verso quelle determinate azioni che dovrebbero essere fatte nella giornata dopo. D'altro canto c'è il bilancio della giornata prima e talvolta anche della vita prima, perché poi se ritorniamo a Livio che ci parla dei suoi momenti di poco sonno, penso che durante il suo momento di preaddormentamento probabilmente fa anche il bilancio di tutta una vita, ricorderà, e di ricordi sappiamo che ne ha tantissimi, perché non sono solo quelli che sono stati messi nelle scatole mettendo a posto le sue durante le... gli ultimi tempi, tutto il suo archivio personale che è rappresentato da tanti ricordi, ma da tante cose ne abbiamo parlato appunto in tanti luoghi diversi, quindi esperienze di vita totalmente diverse, esperienze nazionali, esperienze anche internazionali, delle quali non abbiamo ancora tanto parlato, ma che però naturalmente hanno fatto sì che il nostro Livio porti alla sua veneranda età di oltre 90, è tutta una serie di ricordi e di esperienza che fa di lui un'enciclopedia praticamente vivente, diciamo. E quindi lì dovremo capire cosa possiamo recuperare da questa comunicazione transgenerazionale, cioè attraverso le generazioni. Beh, intanto io inviterei tutti quanti, quelli che potranno, a venire agli incontri con Livio quando porteremo avanti, come ha detto lui, questo corso che ha tante puntate sugli orti urbani, il verde e l'introduzione all'apicoltura, dove lui ci riprenderà in mano il discorso, diciamo, della filosofia dell'apicoltura, che è sempre il punto fondante in cui, parlando dell'ape, parliamo del mondo, parliamo dell'universo, parliamo della comunicazione, parliamo dell'intelligenza e tutti questi temi che comunque sono comunque ogni giorno sul tavolo, cioè di cui tutti ne parlano, ma effettivamente quando poi si tratta di approfondire e vediamo la differenza, e questo voglio dire, di una conferenza in presenza, cioè insieme, oggi diciamo in presenza perché dopo il Covid abbiamo via web o in presenza, però l'avere la possibilità, e infatti vediamo adesso un'affluenza di molte persone che vengono ai nostri corsi, perché stare davanti al relatore, avere la possibilità di sentire non solo la voce, l'immagine, ma anche proprio tutta la sua comunicazione non verbale, i gesti, la modalità di porsi verso le persone e la disponibilità a rispondere alle domande, e magari qualcuno anche si ferma un pochino per raccontare qualcosa di più. Abbiamo visto che adesso ha ripreso interesse, la gente per fortuna non ha più tanta paura delle malattie e soprattutto dei contagi, e quindi si capisce che siamo in un'altra modalità di relazione, e quindi stare questa effettivamente diventa la comunicazione transgenerazionale, quando il bambino vede la differenza tra lui, che è mobile, morbido, facilmente diciamo malleabile sia dal punto di vista fisico che mentale, con il nonno, che effettivamente è molto più rallentato, ma però ha una profondità di pensiero che il bambino non ha. Quindi questa congiunzione tra un pensiero profondo e un pensiero allegro delle giovani generazioni, che naturalmente raccolgono, assorbono, questa diventa la comunicazione. E tanto più quando una persona, appunto, che ha vissuto, ma non solo vissuto, ma ha anche fatto esperienze nel campo di grande importanza, ci viene a raccontare dell'ape, ci viene a raccontare di, raccogliendo tutti i suggerimenti che dalla nostra vita attuale ci arrivano per parlare di ambiente, parlare di acqua, parlare di terra, parlare della vita normale, sicuramente questo, diciamo, fa una specie di terreno fertile per quelli che saranno i pensieri futuri dei nuovi ragazzi. Quindi quando si parla di relazione in un, diciamo, in un corso, in una conferenza, eccetera, è proprio questa capacità comunicativa che non tutti, naturalmente, perché non è che tutti arriveremo a 90, 100, io auguro a tutti di arrivare anche a 125 anni, dicono che potremmo arrivarci, considerando poi le capacità di cura che oggi, insomma, poi ci rifaremo su questo, abbiamo rispetto ai cosiddetti grandi geronti, no? Però, insomma, questo secondo me può rappresentare una ricchezza importantissima proprio sia per i ragazzi, che dovrebbero essere messi proprio in contatto, e molte scuole lo fanno anche, di portare i nonni a scuola a raccontare le storie, e come anche appunto per l'anziano, che tutto sommato ha un effetto positivo dalla vicinanza dei giovani, anche se i ritmi possono essere totalmente diversi, ma quando ci si avvicina, tutto sommato, è come quando si è in una sala da ballo, tutti ballano allo stesso ritmo. Quindi questo sicuramente può essere una comunicazione. Volevo ricordare, naturalmente, che sempre in questo corso, giovedì, come ogni giovedì ormai noi faremo a questo punto in via Modiano, faremo un'oretta di corso, e questa volta abbiamo giovedì alle 5:30 l'agronomo Parmegiani, famosissimo qui nella nostra regione, che già Livio conosce, probabilmente ha fatto esperienze anche con lui in qualche caso, che è espertissimo per quanto riguarda alberi, arbusti e faremo una lezione sulla potatura dell'ulivo. L'ulivo, che ricordiamo, siamo già in marzo e quindi è un po' il ramo d'ulivo, e l'ulivo è un po' la rappresentazione di quella che è il momento della primavera, ma anche diciamo la rappresentazione, diciamo, dell'albero proprio di questa stagione, anche se dobbiamo dire, io non so voi, ma in questo momento sto cominciando a vedere intorno a noi uno sbocciare di fiori e di una natura che, nonostante tutto quello che noi stiamo facendo di male per lei, riesce a darci degli spettacoli fantastici. In effetti, in questi giorni abbiamo sbocciano soprattutto i mandorli, i peschi, i ciliegi ancora no, ma per esempio riusciamo a vedere all'interno anche del verde urbano dei bellissimi, diciamo così, piccoli giardinetti che nascono quasi da soli, come per esempio ho trovato in un giardinetto della periferia un campo pieno di bucaneve. Il bucaneve è un bellissimo fiore bianco con alcuni piccoli petali, e naturalmente poi ho portato degli amici a vedere questi campi di bucaneve, che poi durano neanche una settimana perché poi i poveri diventano secchi. Però questi bucaneve li vedi una volta all'anno e basta, e ti salutano, ti ricordano che l'inverno è finito e che quando sbocciano loro comincerà effettivamente il caldo. E così è stato. In effetti, ho portato un esperto di piante a vedere questi bucaneve, perché mi sembrava strano vederlo in un contesto proprio tra le case dell'Ater, e mi ha detto appunto che erano proprio i bucaneve autoctoni, perché avevano una specie di riflesso verde all'interno dei petali. Quindi quando vedete un bucaneve con questi petali allungati, con questa testina che butta verso il basso, andate a vedere all'interno se ha una, diciamo, un riflesso verde, vuol dire che sono quelli che abbiamo noi. Se eventualmente mi dicono, e questo me l'ha raccontato questo nostro amico, ha dei riflessi rosa o di altro genere, vuol dire che sono cinesi. E quindi abbiamo dei bucaneve che sono speciali di altre parti, ma pare che quelli cinesi siano quelli che noi cerchiamo di più, sono quelli più rari. E quindi per esempio proprio questi bucaneve, lui mi diceva, sono proprio nati perché sono sempre stati là, probabilmente con delle piccole piante, delle piccole bulbi che si sono poi allargati e hanno formato un campo pienissimo di bucaneve. Altre cose che vediamo adesso sono anche i prati, e io vedo un po' in giro pieni di violette, quelle bellissime fiorellini viola, che sono proprio viola, violette, e che naturalmente in questo periodo sbocciano e sono proprio tipici della nostra zona. Poi tipici, adesso qualcuno mi ha già detto che insomma sta andando per raccogliere i cosiddetti asparagi, quelli che noi chiamiamo asparagi, e che sono queste preinfiorescenze che possono essere poi edibili, e quindi la gente va a fare il famoso frittata con asparagi. Quindi invitiamo tutti ad andare a vedere il prato sotto casa, dove magari potrebbe esserci il giardino anche della casa stessa, del condominio, dove poter raccogliere appunto queste presenze di questa natura che sboccia nonostante noi non ci siamo comportati bene. E quindi vediamo che c'è sempre questo interesse, c'è un interesse per il verde, e chi avrà voglia giovedì alle 5:30 potrà venire a sentire parlare il dottor Parmegiani della potatura degli ulivi e quindi della preparazione di questi alberi anche per quest'anno, sperando che naturalmente possiamo avere una buona raccolta delle olive, e quindi buona raccolta a tutti.
Niente, questo argomento del dialogo tra Livio e Livio, diciamo, ci porta, diciamo, a ormeggiare la nostra barca su dei siti e su, diciamo, spiagge non conosciute, oppure da approfondire, da conoscere. E per esempio io ho avuto ieri un incontro meraviglioso con degli amici di tempi andati, e guarda caso tutti quanti erano allora e lo sono ancora oggi, interessati all'olio di oliva del nostro territorio, del nostro territorio. Il capo dell'ispettorato, la dottoressa Del Pio, che si interessava della salute del nostro territorio, la parte medica, il nostro amico che io lo chiamavo il ceraiolo, perché da buon apicoltore si interessava nell'utilizzo della cera, ma soprattutto per fare delle candele ben ornate, e ci ha portato degli esempi molto belli l'altro ieri quando ci siamo incontrati. E poi il responsabile dell'amministrazione provinciale, no? Che tutto sommato avrebbe dovuto coordinare, ma la nostra esperienza ci permetteva di coordinarci da soli. Ecco perché io avrei piacere di incontrare questi ragazzi durante un incontro delle lezioni degli orti urbani assieme al dottor Parmigiani, e guarda caso a suo figlio e a mio nipote, che erano compagni di scuola, e quindi ritrovare la persona anziana che si conosce, l'amico anziano che si conoscono, e i figli e i nipoti di queste persone che si conoscono anche, e vedere gli argomenti come si intrecciano e come si sviluppano in un contesto generale molto importante come è quello di coloro che parleranno degli orti urbani. Ecco, questo dialogo tra me e me nei momenti di insonnia a un certo momento ti porta ad affrontare dei problemi che da solo non saresti riuscito, ma il mio alter ego mi ha portato a ottenere questo percorso che io dico adesso dovrò affrontare, ma con grande impegno, e poi anche divulgare le cose più belle che riuscirò a trovarci dentro. Ecco, questo è un risultato che io ritengo abbastanza interessante e che sarà anche momento forse di ulteriore orgoglio, non soltanto mio, ma di tutti i nostri amici. E poi... casomai potremo affrontare, solidi dai risultati ottenuti, anche l'iniezione intravitreale e lo scotoma e la maculopatia umida, che un po' mi tormenta, ma che riuscirò a mettere da parte ed affrontarlo nelle sedi e nei momenti opportuni.
Certamente ne parleremo, perché è importante questo, e soprattutto l'oculistica e i progressi dell'oculistica, soprattutto poi con i risvolti sulla vita quotidiana delle persone. Ricordo appunto, sempre siamo ritornati all'ulivo. L'ulivo, da molti anni è sempre stato una risorsa per le nostre zone, ma da un po' ormai si comincia a mettere anche l'ulivo laddove c'erano le viti, e c'è tanto ulivo. L'altro giorno sono stata a Bagnoli in piazza, dove c'è proprio un produttore che ha un'azienda agricola, non ne farò nome, ma è uno dei più importanti della zona, e proprio ridendo così con loro io ho detto: ma sai, io ho 15 ulivi. E lui mi fa: ah, io ne ho 4 no, in effetti ne ha 4.000. Infatti a un certo punto ho detto: come facciamo con 4.000 ulivi quando bisogna raccogliere le olive? Bah, lui mi ha detto: beh, per quest'anno comunque metà me ne è andata giù. Effettivamente quest'anno è stato un anno negativo per le olive da noi, in effetti sia la mosca sia il tempo, le modalità di caldo, di freddo, di gelo hanno bruciato un po' metà del raccolto, quindi ce n'è stato di meno. Però anche queste modalità di raccolta, di connessione tra persone che si raccontano quello che coltivano, quello che recuperano dalla natura, è un modo di fare comunità. Per esempio, faccio un esempio: io ho 2 viti a uva fragola, e di solito tutti quanti si insomma: oh, che buona l'uva fragola! Però vi do certezza che dopo 2, come si dice, raspi da noi, è finita là. Allora, dopo cosa fai? Cominci a fare la marmellata, dopo la marmellata fai il succo d'uva, insomma alla fine sei per 3 mesi che continui a bere sta uva fragola, anche perché l'uva fragola cresce da sola tranquillamente e non ha bisogno di grande manutenzione, per cui c'è. A un certo punto ci siamo messi insieme, anzi mi hanno invitato in un gruppo che era già formato, di coltivatori o perlomeno di persone che avevano delle pergole a uva fragola, e si è cominciato a mettere insieme un vino, cioè l'idea di fare un vino. In effetti, inesperti che eravamo, diciamo che ogni anno è un po' migliorato, ma siamo ancora nel percorso di miglioramento. Quindi calcolando, abbiamo fatto anche un'etichetta, abbiamo raccolto ognuno la sua parte di uva fragola nel momento in cui c'era il periodo giusto, e quindi tutti insieme ogni anno, ormai da anni, raccogliamo e troviamo sempre più persone che hanno queste vigne o perlomeno queste pergole, perché di solito più di una, due, insomma uno di uva fragola non la mette, e quindi si raccolgono, si mettono appunto, si vanno a portare tutti quanti a Muggia, dove c'è il signor Franco che è l'esperto del gruppo e che comincia a preparare appunto questo vino, un vino speciale, perché in realtà noi andiamo verso lo spumante e quindi ogni anno abbiamo un po' di bottiglie a testa e recuperiamo e facciamo lo spumante comune, con scritto appunto i luoghi da cui abbiamo raccolto l'uva, e questo è anche un momento di comunità, di festa, di assaggio, di valutazione, che può formare appunto la comunità intorno come una volta. E in questo, con questo io saluto i nostri radioascoltatori e lascio la parola a Livio.
Ecco, io mi associo alla dottoressa Cimolino. Ringrazio della loro presenza, della loro attenzione i nostri ascoltatori, e ci auguro un buon arrivederci nel prossimo incontro. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.